File 3C. Allora, entriamo adesso, abbiamo visto, un po' focalizzato il pensiero su alcune espressioni che ritornano a questa parte. Adesso vediamo cosa succede in questa parte. Entrò allora di nuovo nel pretorio Pilato, chiamò Gesù e disse: allora tu sei re dei Giudei. Va bene, allora vediamo come è formata questa sezione. Allora, questo passo, non questa sezione, è organizzato in maniera molto regolare. Sono tre parti, vedete, siamo a pagina 13. La prima parte è abbastanza corposa, poi c'è la parte centrale che ve l'ho evidenziata in celeste e poi c'è la terza parte. E quello che vi ho evidenziato in celeste è quello che dice Gesù. Come vedete bene, quello che dice Gesù è al centro della prima parte e al centro della terza parte. Tutte e due incorniciate dalle domande di Pilato. Vedete, c'è la domanda di Pilato, al centro c'è la risposta di Gesù, poi ancora Pilato. Guardate la terza parte, la risposta di Pilato, e poi al centro c'è quello che dice Gesù, e poi finisce con Pilato. Proprio. E non solo, ma la parte centrale è tutta composta di parole di Gesù. Quindi, le parti estreme hanno al centro la parola di Gesù, l'intero passo ha al centro la parola di Gesù. È proprio molto regolare questo andamento, è veramente straordinario. Si trovano quindi sempre nel mezzo le parole di Gesù per dire la loro importanza. La parte centrale poi include esclusivamente le parole di Gesù. Sarebbe questa: rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Se di questo mondo fosse il mio regno, le mie guardie avrebbero combattuto affinché non fossi consegnato ai giudei. Ora invece il mio regno non è di qui. In questa parte centrale, dove ricorrono esclusivamente le parole di Gesù, ricorre per tre volte questo sintagma, ormai sappiamo cos'è, il mio regno, tre volte di seguito, in pochissimi versetti, in pochissimo spazio. Notiamo l'inclusione, il mio regno non è. Guardate, rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo, inizia così, e finisce, il mio regno non è. Quindi vuol dire che questa inclusione ci dice che Gesù qua sta spiegando a Pilato qual è la particolarità del suo regno, iniziando da quello che non è. Chiaro questo, questa disposizione. Le parti estreme, cioè la prima e la terza, sono unite grazie ai termini iniziali che ripetono lo stesso sintagma. Qual è lo stesso sintagma? Tu sei re dei Giudei? C'è nella prima parte e c'è anche nella terza. Rispose, dunque, re sei tu. Le parti sono unite anche da un'altra inclusione molto importante. Questa ha proprio un significato importantissimo. Chiamare e voce, perché provengono dalle stesse radici, foneo e fonè. Vedete che Pilato all'inizio, la prima parte, dice: entrò allora di nuovo nel pretorio Pilato e chiamò foneo Gesù. E Gesù finisce dicendo: chiunque dà la verità ascolta la mia voce, fonè. Quindi è interessante, poi ci torneremo, perché questo dialogo inizia con Pilato che chiama, ma finisce con Gesù che lo chiama alla sequela. Vabbè, adesso vedremo. Le parti estreme, cioè la prima e la terza, riguardano l'identità di Gesù in quanto re, perché contengono quella frase: tu dunque dici che sei re. Mentre la parte centrale si focalizza sul mio regno, ricorre tre volte, quindi qual è l'identità di questo regno, la particolarità. E quello che si dice è che non è di questo mondo, va per via negativa. Allora, il confronto con i sinottici. La prima differenza evidente con i sinottici è che il dialogo tra Gesù e Pilato in Giovanni sembra avvenire in privato. Sembra anche un luogo di calma, di tranquillità. Non vorrei essere blasfema, però sembra quasi che si possano mettere seduti sulle poltrone di rappresentanza e quasi quasi prendersi un tè insieme, perché parlano tranquillamente. Mentre invece nei sinottici è pubblico il processo, si ha proprio l'impressione di un processo aperto al pubblico, tant'è vero che i sinottici parlano di folle. Tu sei il re dei giudei, e la risposta di Gesù, tu lo dici, c'è in tutti e quattro i Vangeli, segno della fonte comune antica da cui proviene. Cioè, questa è intoccabile, questo dialogo. A parte questo, cioè tu sei re dei giudei, tu lo dici, e a parte il fatto che sembra che sia privato, il dialogo di Giovanni è unico. Non c'è parallelo nei sinottici, non ci sono altri luoghi dove viene detta la stessa cosa. In tutti i Vangeli Gesù non va oltre questa sua risposta, rimane in silenzio, non parla più, causando la meraviglia di Pilato. Quindi tutto questo discorso sulla verità, sull'ascolto della voce, non c'è. La costruzione del testo da parte dell'Evangelista, quindi è proprio sua e di Giovanni, sembra tesa a spiegare la natura del regno di Gesù. Alcuni autori addirittura, e questo sarebbe stato da approfondire, da fare proprio una bella lezione su questo, dicono che questo testo sostituisce le parabole del regno raccontate dai sinottici, quindi sarebbe veramente interessante andare a fare questo confronto tra il regno che viene fuori dalle parabole dei sinottici e il regno di cui si parla qui nel contesto della Passione di Giovanni. Sarebbe veramente intrigante da fare, chissà, forse quando abbiamo finito tutte e quattro le passioni, magari possiamo approfondire qualche cosa, chissà se il Signore ci dà grazie. Allora, vediamo il contesto biblico. Il re dei giudei. Allora, qui per la prima volta nel racconto della passione appare questo titolo riferito a Gesù. E d'ora in poi questo titolo marca tutto il testo, diventando uno dei temi fondamentali della prospettiva teologica della passione. Anche nella resurrezione verrà, no? Quando Nicodemo porta quella immensità di mirra e di aloe per ungere il corpo di Gesù, è una misura riservata ai re, cioè anche l'unzione del corpo ci dice della sua regalità. Quindi è qualcosa che attraverserà tutto la passione fino alla fine adesso. In Matteo Gesù è chiamato il re dei giudei al momento della nascita, subito, al capitolo 2. Dov'è il re dei giudei? In Giovanni è riconosciuto come re di Israele subito da Natanaele, però queste due accezioni, questi due riconoscimenti si riferiscono più all'idea messianica della regalità. In Giovanni 6,15 la folla vuole prenderlo e farlo re, ci ricordiamo, ma Gesù scappa perché sa che la folla fraintende la sua missione. In Giovanni 12, quando entra a Gerusalemme, accetterà questo titolo dalla folla, che ancora comunque non ha compreso nulla della sua regalità. Gli altri evangelisti ci fanno proprio notare che questa folla che canta l'Osanna al figlio di Davide non ha proprio compreso di chi si parla. La vera natura del regno, lì nell'entrata a Gerusalemme si può intuire quello che fa Gesù, perché sale sull'asino, quindi è un'entrata di altro tipo, l'abbiamo già considerato, abbiamo già fatto le lezioni su questo, no? Quindi lui si presenta sicuramente diverso dalle aspettative messianiche della folla, ma la folla va per conto suo. Questa natura vera del regno viene spiegata solo qui e poi nel contesto della passione, naturalmente. Davanti a Pilato, qui verbalmente viene spiegata, dopo nella passione lo vedremo. E precisa che il suo regno non è di questo mondo. Oh, vediamo la diversità di compressione di questo titolo da parte dei giudei, di Pilato e di Gesù. Oh, agli occhi dei giudei questo titolo corrisponde alle attese messianiche. Vi ricordate quando abbiamo fatto Giovanni Battista che venivano attesi due tipi di messia, no? Quello regale e quello sacerdotale. Gesù li comprende tutti e due, naturalmente, però la regalità era legata proprio alla componente messianica. E aveva quindi una connotazione religiosa e una forte, forte componente nazionalistica. Il Messia era il liberatore politico del popolo di Israele dal dominio di altri, era la rivalsa di Israele su ogni dominatore, i romani in questo caso. Agli occhi di Pilato, re dei giudei, non suona così, ma suona in senso politico. Infatti è necessaria un'indagine per verificare se ci sia o no il pericolo di un colpo di Stato. Metti che questo davvero si fa re, come facciamo a dirlo a Tiberio? Nel corso dell'interrogatorio Pilato si rende conto che non esiste un pericolo sotto questo aspetto. Gesù proprio è lontano da questa cosa. Però non riesce e non vuole accogliere il vero senso della sua regalità, malgrado Gesù cerchi di farcelo entrare. Queste diverse comprensioni che sono sullo sfondo aiutano l'Evangelista a mettere in risalto ancora di più qual è la vera particolarità della regalità di Gesù, come un quadro del Caravaggio, no? Dove la luce risalta di più, tanto più ci sono le tenebre. Le tinte scure. Una frase intanto. Le mie guardie avrebbero combattuto affinché non fossi consegnato ai giudei. Allora, il dialogo intanto tra Pilato e Gesù, abbiamo detto, si svolge nel pretorio, dentro e fuori ci sono i giudei. Quindi loro sono lontani dalla presenza ostile, del mondo ostile rappresentato da questi giudei, da questo gruppetto di esaltati che stanno fuori dal pretorio. È uno spazio, il pretorio, in cui Gesù può prendere la parola. Terminata la rivelazione ai giudei, ora si rivolge ai pagani. Forte questo passaggio comunque. Gesù inizia a spiegare a Pilato la sua identità di re, iniziando in modo negativo. Il suo regno non è di questo mondo. E questa precisazione rende subito manifesta come inadeguata l'accusa che gli hanno fatto i giudei, la mancanza di pericolo per l'impero romano. Notiamo che quando parla di servitori, le mie guardie, i miei servitori avrebbero combattuto affinché non fossi consegnato, si usa lo stesso termine che c'è nella scena dell'arresto. La corte e i servitori dei sommi sacerdoti. Quindi forte questo parallelo, no? Avrei avuto anch'io quegli scagnozzi lì, come avete fatto voi, no? Che siete venuti a prendermi con loro. Ma questa affermazione, dicendo quello che non è, dimostra allo stesso tempo di cosa è fatta la sua regalità. Se lui non è lì per dominare, è lì per che cosa? Oh, noi pensiamo che quello che sta dicendo Gesù sta avvenendo in un contesto in cui è legato, è preso prigioniero, accusato di essere un delinquente comune, e lui dice: io così sono re. Ecco, cioè, quello che dice lo dobbiamo leggere nella situazione. sta dicendo quello che è e quello che si dimostra essere. Allora, non è lì per dominare, lo nega, è lì per che cosa? Come si vede, per consegnarsi e dare la vita per i propri sudditi. La sua regalità è affermata in un contesto ben preciso, che è quello della sua consegna. Tra l'altro, in questa parte, il verbo consegnare c'è 3 volte, paradidomi. Dice di essere re, e l'azione, il gesto che conferma questa regalità è la consegna. Abbiamo visto già questa forma di autorità all'inizio della passione, nell'arresto nel giardino. Un autore nota giustamente, per tornare un attimo in quella scena, che nella scena del giardino si vede un'anticipazione del senso della passione, perché ci sono avvengono 3 cose in quell'arresto: la manifestazione dell'amore del padre, il calice che il padre, la gloria del figlio e la salvezza dei suoi discepoli. Tutte e 3 le cose anticipano la sua regalità, quella che si manifesterà nella passione. Il suo regno non ha bisogno della protezione delle armi o della violenza, è un modo di dominare paradossale, è un re che si consegna, non solo, perché fa questo, ma fa anche un'altra cosa in quel contesto. È un re che attira a sé con la sua voce, che è la voce della verità. È un re che offre la sua vita per coloro che vogliono ascoltarlo, cioè accoglierla. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Quindi questa è l'altra testimonianza della sua regalità. Sono parole che evocano altri luoghi evangelici che trattano dell'accoglienza di Gesù e della sua parola. Il primo è la testimonianza del Battista al capitolo 3. Chi viene dall'alto, sta parlando di Gesù, è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra, sta parlando di lui, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo, di nuovo, è al di sopra di tutti. Egli, Gesù cioè, attesta ciò che ha visto e udito, suo padre. Eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero, è affidabile. Si parla, vedete, di testimonianza, di venire dall'alto, che è veritiero, il mio regno non è di questo mondo. È un testo in cui è possibile, impossibile, dissociare la persona di Gesù dalla sua testimonianza della sua origine, dall'alto, dal cielo. Egli testimonia ciò che ha visto e udito là, ciò che ha visto e udito nella sua relazione con il Padre. Anche il dialogo tra Gesù e i giudei, quindi è una regalità quella che è la sua, che ha visto e udito là. Anche il dialogo tra Gesù e i giudei al capitolo 8 assomiglia notevolmente al nostro testo. Ricordiamo che i capitoli 7, 8, 9 e 10 sono il vero processo del Sinedrio a Gesù. Diceva loro, di nuovo: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo e ancora io non sono di questo mondo. Vi ricordate, davanti a Pilato dice la stessa cosa: il mio regno non è di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Dunque tu sei re? Sei tu il re dei giudei? Stessa domanda sull'identità di Gesù. Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato di nuovo è veritiero, è vero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Notiamo che anche qui ritorna quella peculiarità del regno di Gesù, che non è di questo mondo. Cioè, la misura, vuol dire, per comprendere la sua regalità, non è qui. È una misura che viene da un altrove e che va solo accolta. Ritorna ancora la domanda sull'identità, tu chi sei? E poi ancora più avanti, sempre al capitolo 8, al versetto 31, Gesù si rivolge a coloro che avevano creduto in lui e aggiunge: Gesù disse a quei giudei, vedete qua ci sono dei giudei che gli credono, che gli avevano creduto, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù quindi si appella alla verità così come farà con Pilato. E quando essi non credono alla verità, Gesù aggiunge: chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio, sempre al capitolo 8. Il confronto con i giudei finisce con il rifiuto della sua testimonianza. I giudei non ascoltano la sua parola, non lo seguono, anzi tentano di lapidare Gesù. Vi ricordate, Gesù è costretto a scappare dal tempio e mentre esce dal tempio incontra il cieco nato. Così Pilato non accoglie la parola di Gesù, interrompe il dialogo con una domanda retorica: che cos'è la verità? E anzi, alla fine del processo consegna Gesù alla morte. Quindi la parola di Gesù ha come esito che loro rimangono nel loro desiderio e nelle azioni anche di volerlo lapidare, e con Pilato la stessa cosa. Questo ci dice che per quanto sia evidente, visibile, manifesta, chiara, vera, affidabile questa parola, se non incontra un cuore che l'accoglie, il seme muore. L'abbiamo visto nella parabola del seminatore, no? Quando abbiamo fatto gli esercizi, cioè ci deve essere questo incontro tra il seme e la terra, se no non accade nulla. Non è magia. Allora, la somiglianza dei due testi, quello nel quale Gesù si rivolge ai giudei e quello nel quale si rivolge a Pilato, attenzione, perché abbiamo fatto tutto questo discorso per arrivare qui, ci autorizza a ipotizzare che Gesù, come ha fatto con i giudei, inviti Pilato ad accogliere quella regalità che lui offre, ad accogliere quella verità che lui sta cercando sin dall'inizio, perché Pilato ha indagato sulla verità, sul motivo per cui i giudei stavano veramente lì. E questa verità coincide con la sua persona. Questo è molto importante. Attraverso il riconoscimento e l'accoglienza della verità sul giudicato, quella che il suo ruolo di giudice dovrebbe cercare e difendere, Gesù sta invitando a ricevere il prefetto romano, la rivelazione. Forse perfino a seguirlo, perché dico così? Perché nella parabola del buon pastore Gesù dice: ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Quindi lui ce l'ha questa intenzione. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Pensiamo tutta l'apertura ai pagani degli Atti degli Apostoli, no? Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e esse mi seguono. Quindi l'ascolto della voce ha come esito la sequela, l'abbiamo visto. Allora qui gli autori ipotizzano proprio che Gesù sta tentando di far entrare Gesù dentro, di Pilato dentro questa sequela. Con una domanda retorica, Pilato esprime il suo rifiuto di entrare in questa relazione. Che cos'è la verità? Attenzione! Non è una domanda che mira a una riflessione filosofica sulla verità, non esprime uno scetticismo filosofico, neppure un'ironia. Che cos'è la verità? Neppure una seria ricerca della verità, ma è un rifiuto di mettersi in ascolto della rivelazione portata da Gesù, perché quella verità gli sta davanti e lui non la prende in considerazione, non ha capito chi è Gesù. Il prefetto romano lascia Gesù, esce dal pretorio e si rivolge ai giudei. Pilato si ritrae dalle accuse dei giudei. Perché dico questo? Non ve l'ho fatto notare prima. Quando lui chiede: che accusa portate contro quest'uomo? Loro gli rispondono: beh, se non fosse un malfattore non te l'avremmo sicuramente portato, no? Perché fai questa domanda? Quando Pilato quindi le accuse riguardano che lui è un malfattore. Quando Pilato entra dentro il pretorio, no, non chiede a Gesù conto di questo, ma gli chiede: sei tu il re dei Giudei? Che non c'entra niente. Quindi Pilato non ascolta le accuse dei giudei, cioè come se non avessero parlato, e non ascolta neanche la voce di Gesù. Allora, io vorrei arrivare fino a qui, proprio l'ultima cosa, poi ci interrompiamo e riprendiamo la prossima volta, perché almeno qua arriviamo a una conclusione. Il giudice è giudicato, perché qua avviene lo stesso movimento che è avvenuto con l'interrogatorio di Anna, uguale. Allora, a differenza dei sinottici, il racconto giovanneo dell'incontro tra Gesù e Pilato abbonda di domande. Ce ne sono cinque di Pilato. Mi viene in mente che quando uno fa tante domande non ha ascoltato nessuna risposta. Normalmente avviene così. Quando uno continua a farti domande a raffica, no, tu gli hai risposto? No, vuol dire che allora gli piace fare le domande, cioè, no, cinque di Pilato, una di Gesù. È un interrogatorio da parte dell'autorità romana, quindi ci stanno queste domande del suo rappresentante che adempie il compito di giudice in una causa presentatagli dai giudei. Pilato è tenuto a indagare sul prigioniero perché i giudei hanno chiesto la pena capitale, quindi non è uno scherzo. Pilato, badiamo bene, ve l'ho già appena detto, non accoglie nella sua indagine le accuse dei giudei, perché loro gli presentano Gesù come malfattore. Ma lui, la prima domanda che fa Gesù della sua indagine è se è re. Ciò che gli interessa è il fatto politico, unica vera minaccia per i romani. E ben presto si accorge che Gesù, da questo punto di vista, non presenta alcun pericolo e che quindi non merita nessuna condanna. Lo dirà poi, lo vedremo. Quando lui uscirà di nuovo dal pretorio, dirà: quest'uomo è innocente. Ma c'è un altro tribunale che si dispiega qui, perché il vero giudice non è Pilato, ed è il tribunale della verità, che è Gesù e alla quale si appella Gesù e di fronte al quale egli pone Pilato. Dunque tu sei re, chiede Pilato a Gesù. Dunque tu sei dalla verità? Chiede Gesù a Pilato. In realtà, no, il tribunale che c'è sotto è quest'altro. Un segno di questo rovesciamento tra giudice e giudicato è il gioco delle parole chiamare e voce che vi ho fatto notare prima. Vi ricordate? All'inizio Pilato chiama Gesù e alla fine Gesù dice: ascolta la mia voce. E c'è la stessa radice verbale. Foneo e fonè. All'inizio della scena, quindi, è Pilato che chiama Gesù per interrogarlo. Alla fine è lui che è chiamato a ascoltare la voce e quindi a seguire Gesù. Il processo allora diventa sin dall'inizio un processo a Pilato, perché il giudice romano viene chiamato da subito a mettersi dalla parte della verità o della menzogna. L'ultima cosa che è bellissima, finiamo con questa icona di questo volto, perché il comportamento di Gesù, questo in tutto il Vangelo di Giovanni, ma qui in modo particolare, è nello stile dell'incarnazione. Cioè, noi capiamo in modo concreto in questo testo quale sia lo stile dell'incarnazione. Ricordiamo che Giovanni è l'unico evangelista che parla di Gesù come parola fatta carne. Gli altri no. Gli altri dicono semplicemente che si è fatto uomo, che è nato da Maria, eccetera. Però Giovanni specifica che è la parola che si è fatta carne. L'incarnazione si riferisce sicuramente alla sua venuta nel mondo come uomo. Ma si realizza anche nel modo in cui Gesù incontra le persone. Quindi non è semplicemente nascere da uomo, ma è questa modalità di entrare continuamente in una relazione con l'altro nello stile dell'incarnazione. Gesù si adatta si incarna, potremmo dire, alla mentalità delle persone, entra nel loro mondo concettuale per condurle verso una rivelazione. Questo è quello che fa la Chiesa, quello che sta facendo il nostro straordinario Papa, no? Che va a cercare le parole di incontro con tutti. È questo, fa questo con Pilato anche in questo caso. Adesso vi faccio notare qua cosa fa Gesù, preoccupato di questioni politiche. Con le sue risposte, Gesù rimane fermo nelle sue risposte lì dove Pilato temeva, cioè nel suo fatto di essere re. Lui infatti continua a parlare del regno e del re mentre Pilato va da altre parti, no? Perché Gesù ha colto dove è il centro di Pilato e lì rimane. Fa questo quindi con Pilato, preoccupato di questioni politiche. Con le sue risposte gli fa capire, continua a dirgli, che in questo campo non ha nulla da temere da parte di Gesù. Con il suo linguaggio ancora suscita la curiosità di Pilato per condurlo, infatti lui gli continua a dire: ma dunque tu sei re? Cioè continua a voler ricevere assicurazioni su che tipo di regalità sta parlando, no? Lo intriga. Suscita quindi la curiosità di Pilato per condurlo verso una rivelazione riguardo alla natura del suo regno, che definisce nei termini che un pagano può capire. Non si appella a nessun principio religioso, ma alla verità. Non parla di Dio, perché sta parlando a un pagano, quindi parla della verità. Si appella a un principio che unisce tutti gli uomini, nonostante la loro confessione, un principio basilare che è filosofico e religioso insieme. È anche il principio che Pilato dovrebbe conoscere e su cui dovrebbe costruire il suo giudizio nella causa di Gesù, e che all'inizio sembrava seguire. A Pilato viene dato tutto ciò che serve per comprendere, per entrare davvero, ma sceglie altro, ma non sceglie per ignoranza, sceglie perché sceglie altro. Il prefetto romano interrompe il dialogo con una domanda retorica e lascia il luogo della rivelazione. Ecco, ci fermiamo qui, purtroppo la terza parte di questa sezione la lasciamo per la prossima volta, ma abbiamo già parecchio su cui riflettere.